Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Adesso vorrei finire pregando con tutti voi, in silenzio pregando con tutti voi.
Amici, bentrovati da Laura Di Luca. Questa invocazione alla preghiera silenziosa Papa Francesco l'ha rivolta lo scorso 22 settembre ai lavoratori di Cagliari. Beh, più volte capita a un papa, a un pastore, a un sacerdote, a un consacrato, anche a un laico, a un cristiano, insomma, di adagiarsi nel silenzio, di rifugiarsi in una dimensione forse insolita per i nostri tempi, eppure tanto tanto fruttuosa per ritrovare se stessi, per l'avvicinamento a Dio. Dunque la parola che troviamo tra le pagine, i fogli, le parole di oggi è appunto la parola silenzio. Scritte decisamente nel silenzio le pagine del libro Lettere all'anima, pensieri vaganti e disordinati su Dio, sul vivere e sul morire, edizioni paoline. Un libro che la professoressa Alba Marcoli, psicologa, insegnante, psicoterapeuta, ha siglato in occasione appunto di alcuni suoi ritiri in un luogo di preghiera in Val d'Aosta, quando anche i luoghi sono intessuti di silenzio e diventano protagonisti importanti di percorsi spirituali decisivi.
Sì, in realtà è un luogo che io cercavo per fare un'esperienza di silenzio un paio di volte all'anno e che ho provato casualmente parlando con la figlia di una mia cugina che lo frequentava e per cui ho cominciato ad andare. E solitamente ci andavo due volte all'anno in primavera e in autunno e passavo tre o quattro giorni cercando di fare un'esperienza di silenzio e di allontanamento un po' dai pensieri abituali e quotidiani. E durante questa esperienza mi è successo di scrivere delle riflessioni. All'inizio pensavo che fossero dei fogli da strappare, da lasciar correre come pensieri. Poi in realtà sono dei fogli che ho conservato e che nel corso del tempo sono diventati un po' questi libri. Del tutto casualmente, perché non avevano l'intenzione di nascere come materiale per un libro.
Questa fascinazione per il silenzio sembra ritornare in tante persone, tanti individui anche di formazione e di estrazione diversa. Lei come psicoterapeuta e come insegnante, che cosa addebita questa nostalgia di silenzio che inizia a serpeggiare nelle nostre rumorose città, nella nostra chiassona società?
Ma credo che ci sia un bisogno di relazione autentica e profonda, che in una società troppo rumorosa e troppo piena di rumori difficilmente possono essere soddisfatti, insomma. Credo che ci sia proprio il bisogno di uno spazio di ascolto, di uno spazio di rapporto fra sé e il mondo, fra sé e l'avventura del vivere, fra sé e l'enigma, fra porci delle domande importanti della vita, che sono quelle per le quali vale la pena di spendere una vita, insomma.
Torna spesso in queste pagine la domanda sul senso di questo ritiro appunto nell'eremo valdostano e più volte torna anche la domanda, sono qui per cercare, torna la risposta a questa domanda, sono qui per cercare senza trovare. Vuole spiegarci questo apparente paradosso?
Sì, in realtà è la ricerca di un ascolto, di un rapporto diverso col mondo, cioè senso di un rapporto in cui ci sia la possibilità di ascoltare il mondo in un modo più completo di quanto di solito non facciamo, e quindi la possibilità di sentirci arricchiti dalla presenza di questo mondo dentro di noi, perché dà una sensazione di grande benessere, l'idea di essere in pace con se stessa, con se stessi, con la vita e con la vita che è in noi. Credo almeno che per me questa sia stata un'esperienza fondamentale, sicuramente un'esperienza di benessere sul piano psichico.
Sabato sera, 28 novembre 1998. Dalle 4 alle 5 del pomeriggio sono rimasta per un'ora in cappella, davanti a questa presenza così forte delle montagne, per dedicare del tempo a guardare il mondo, in silenzio. Non c'è preghiera inventata dall'uomo che eguagli la sacralità di questo scenario. Ho visto a poco scolorire il cielo e i monti farsi sempre più scuri, finché giù nella valle, sui fianchi delle montagne, hanno cominciato ad accendersi le luci, tremolanti come e più delle stelle. E man mano che il buio scendeva, se ne accendeva qualcuna in più, anche lei tremolante, come una presenza che c'è, ma forse non c'è. Chissà se c'era qualche effetto ottico speciale, ma non avevo mai notato un tremolio così intenso nelle luci artificiali. La giornata è stata splendida, luminosa, bellissima come l'autunno di quest'anno, del resto, con solo l'ultima parte di novembre ugualmente bella, ma con un freddo polare. Qui nel bosco c'è già l'inverno. Com'è strana la vita. Un po' di tempo fa, pensando a questi 3 giorni di silenzio, mi ero promessa di dedicare del tempo e dei pensieri ai giorni che mi restano. Non pensavo di dover già scrivere una lettera di saluto a un genitore di un mio gruppo di ricerca. Volevo solo fermarmi a pensare al tempo che resta e a come spenderlo bene. E mi sembrava che la cosa più saggia che potessi fare fosse quella di dirmi: hai impiegato 60 anni di vita per imparare a vivere. Ora che bene o male ti sembra di saperlo fare un po' più che in passato, comincia a dedicare il tempo che ti resta a imparare a morire, che è l'altra grande realtà dell'esistere. Ma le devo proprio scrivere solo a me, in silenzio e su un foglio, queste riflessioni.
Il ricordo della voce che ascoltate è quella di Alba Marcoli, psicoterapeuta, insegnante, autrice di Lettere all'anima, pensieri vaganti e disordinati su Dio, sul vivere e sul morire. Appunti di spiritualità, potremmo dire così, generati da una serie di ritiri in un luogo di preghiera e di meditazione in Val d'Aosta. Professoressa Marcoli, il titolo, Lettere, la parola lettera ritorna più volte, molti capitoli di questa raccolta sono intitolati appunto Lettera, Lettera all'anima stupita, Breve lettera all'anima sul ritmo della vita, Lettera all'anima silenziosa, Lettera all'anima che guarda il mondo. Queste sono lettere metaforiche. Lei quante lettere autentiche si è trovata a scrivere nella sua vita? Ci sono stati periodi in cui ha coltivato epistolari particolari diretti a determinate persone? No. Usa l'email? Qual è il suo rapporto?
No, in realtà no. Non ho avuto... Non ho esercitato molto questo tipo di esperienza. Sì, scrivevo delle lettere normalmente ad amici, così, però non ho scritto nei epistolari, ne ho fatto di questa un'esperienza particolare. L'ho intitolata Lettere all'anima forse perché, bene o male, questa esperienza mi ha sollecitato un dialogo interno, insomma, un dialogo interno con qualcosa che una volta chiamavo Dio, a cui poi ho fatto più fatica a dare un nome, che in qualche modo sento che esiste in qualche in una trascendenza che ci supera e che però appunto non è più quello che io avevo in mente da bambina. Però per cui lettere, perché è un dialogo interiore che credo che sia, che riguardi proprio un dialogo anche col vivere, con la vita, col senso della vita, con dare un senso al nostro passaggio, al nostro cammino su questa terra, insomma.
Ecco, a proposito di Dio, lei si sofferma proprio sulle prime pagine, su questo cambio di terminologia. Perché ritiene così importante chiamarlo Dio o chiamarlo...
Sì, forse a un certo punto ho chiamato la forza della vita.
Ecco, la forza della vita. Perché, diciamo, questa precisazione di termini?
Sì, forse perché il termine Dio è stato molto inflazionato, è stato troppo inflazionato.
Dobbiamo rivestire anche Dio di silenzio.
Probabilmente sì, almeno mi verrebbe da pensare. E evoca anche delle cose che con Dio, così come ho con l'esperienza del trascendente, così come mi pare di intuire in questo momento della mia vita, hanno un po' poco a che fare, ecco. Quindi,
tipo, per esempio?
Ma non so, anche come si è espressa la Chiesa nel corso del tempo, parte della Chiesa, insomma, credo che ci siano delle esperienze, ecco, che si sono molto allontanate da quello che poteva essere il messaggio evangelico iniziale, però insomma, so dire una banalità, ma comunque per me questo è stato importante. Credo che la cosa fondamentalmente importante nella mia esperienza sia stata la lettura del Vangelo, ecco, questo è stato un qualcosa che ha un po' informato tutta la mia vita, credo.
Ogni volta che inizio a scrivere una di queste mie lettere all'anima, di solito ne conosco solo l'inizio, il luogo, il giorno e l'ora, ma non so mai dove andrà a parare, né che titolo finale le darò. Non voglio saperlo in anticipo. Ora però sto cominciando a pensare che il titolo finale di questa lettera avrà a che fare col tema della traccia, ma che questo tema nel frattempo si è capovolto dentro di me. Prima ero io a pensare di dovere e volere lasciare una traccia, come la signora delle borse, come i personaggi dei miei libri. Adesso invece sto cominciando a pensare che sono io che devo andare in cerca di tracce, come Pollicino. La traccia di tutto ciò che ci comprende e ci trascende, come l'anima che è tornata per qualche minuto a illuminare il viso della signora delle borse. La traccia di tutto ciò che ci comprende e ci trascende. Era questa la divinità degli uomini che, secondo la vecchia storia indiana, Brahma aveva nascosto nel loro io più profondo, perché quello era l'unico posto dove non l'avrebbero mai cercata. Quindi, la divinità, o Dio, ammesso che si voglia usare questo nome, è sepolta nel cuore degli uomini? È forse per questo, allora, che il libro dei Proverbi raccomanda di custodire il cuore, perché da esso sgorga la vita.
Ecco, questo era un passo da Lettere all'anima, pensieri vaganti e disordinati su Dio, sul vivere e sul morire, di Alba Marcoli, in libreria per le Edizioni Paoline. Cercavo di lasciare tracce e mi sono ritrovata, in buona sostanza afferma in queste pagine professoressa Marcoli, mi sono trovata a cercare tracce, sempre con questo segno distintivo di quasi sperare di non trovarne. Quindi lei sembrerebbe avere proprio una vocazione al vagabondaggio spirituale.
Alla ricerca.
Non trovare la fine del viaggio, la fine del vagabondare, svela, tradisce il desiderio di continuarlo all'infinito.
Può anche leggere così, certo.
Oppure? Perché non trovare non voler trovare tracce, perché non voler trovare risposte? andando avanti a cercarle.
Ma forse anche per il piacere di continuare a interrogarsi, se l'interrogarsi poi produce dei pensieri e produce delle aperture a cose che prima non si erano viste. Direi per il piacere dello stupore, della scoperta.
C'è anche una lettera allo stupore in queste pagine.
Sì.
Un altro dei nomi possibili di Dio.
Anche.
nella seconda metà di questa raccolta di pensieri sparsi, Alba Marcoli sottolinea, complice anche la sua professione, ripeto, psicoterapeuta, vicino ai ragazzi, gli adolescenti con problemi dell'età evolutiva, sottolinea che una delle sue spinte energetiche, no? In questo vagabondaggio spirituale, in questa ricerca quotidiana, è stato ed è quello di dare un senso alla sofferenza, al dolore, appunto, immagino, dei suoi pazienti, anche dei suoi, di chi la circonda. Ecco, ci soffermiamo su questo aspetto con il quale ognuno di noi poi alla fine deve fare i conti, no? Il confronto con il dolore, il proprio e quello altrui. In che modo queste riflessioni, questi suoi periodici ritiri documentati in queste pagine sono energia per fronteggiare il dolore, per far fruttare il dolore?
Ma perché credo che abbiano sempre arricchito la capacità di ascolto, che in genere è un qualcosa di non così facile da fare. E quindi la capacità di ascolto, che è poi quella che permette anche all'altro di piano piano portare il suo mondo e trasformare il suo dolore in qualcosa di diverso, insomma. Mi viene in mente, ho lavorato tanti anni con i genitori di bambini e ragazzi disabili che hanno una ferita profondissima, perché vedere il proprio bambino andare verso la vita con un patrimonio diverso da quello degli altri bambini è un dolore veramente intollerabile per un genitore. Ecco, da questo dolore che raggiunge l'intollerabilità in certi casi, io ho visto delle persone uscire, ma con una ricchezza umana che altre esperienze non hanno sicuramente dato. Io stessa, nel confronto con la disabilità, ho imparato tantissimo e quindi ho avuto la possibilità di trasformare anche il mio mondo interno, e credo di trasformarlo arricchendolo, insomma, sono stata molto molto arricchita. Per cui credo che l'esperienza del dolore, una volta che viene attraversato e non evitato, una volta che viene accettato e vissuto e non se ne scappa, sia un'esperienza che in genere produce poi produce sul piano della ricchezza della persona. Appunto, io ho trovato dei genitori con dei figli disabili, ma che erano delle persone incredibili, di una umanità, di una profondità, di una ricchezza, di un'autenticità, di veramente da cui c'era molto da imparare.
Per concludere questo incontro di oggi, vorrei ricordare che in questo suo libro, in questa sua raccolta disordinata di pensieri su Dio, sul vivere e sul morire, Alba Marcoli ha inserito alcuni flash, alcune fotografie dalla sua vita, alcuni ricordi biografici, insomma, che la riportano avanti e indietro nel tempo, a testimoniare, vorrei dire, l'aspetto incarnato di queste sensazioni piuttosto così immateriali, no? All'apparenza, insomma, le verifica poi sui ricordi personali. E vorrei proprio lasciarci, cari amici, con la lettura di uno di questi ricordi, assaggio anche della variegatezza di queste pagine che, ripeto, alternano momenti di spiritualità, di auto-introspezione, con momenti più leggeri, proprio come un piccolo album fotografico. Io ringrazio, quindi stiamo per ascoltare il flash numero 9, che ci riporta nella campagna lombarda nell'autunno del 1988. Le professoresse ha capito a cosa mi riferisco, momento di un trasloco. I traslochi sono momenti decisivi, no? nella vita di ciascuno di noi,
ci sono grandi
passaggi proprio a testimoniarci che la vita è un passaggio per tutti noi e che i passaggi appunto sono decisivi, sono occasioni per fare disordine, no?
Disordine buono.
Campagna lombarda, autunno 1988. Dobbiamo svuotare per venderla la casa ormai disabitata di una sorella di mio padre e di un cugino morti recentemente. È una vecchia casa padronale, vincolata dalla sovrintendenza delle belle arti, che nessuno di noi si può permettere il lusso di mantenere oggi. Per ben 2 giorni ho lavorato a disfare la biblioteca e ho selezionato 40 scatoloni da trasloco di classici o di libri ancora attuali da regalare alla biblioteca locale. A fine giornata sono esausta ed esco di casa. Mi fermo sulla strada a parlare con i cugini che stanno svuotando la casa con me, quando una persona si ferma a guardarci con insistenza. È una signora della mia età che mi fissa sorridente. «Scusi, ma lei è una Marcoli? E mi scusi, come si chiama?» «Alba». Allora lei mi abbraccia affettuosamente con grande calore e mi dice «Ma te lo ricordi il collettino?» Io frugo affannosamente, ma invano nella memoria. Alla fine è lei che mi aiuta. «Sì, il tuo collettino di pizzo che mi hai regalato per ricordo a 6 anni quando dopo la guerra sei partita per tornare in Sardegna. Tu lo sapevi che a me piaceva tanto perché io ero figlia di contadini e di collettini di pizzo non ne avevo mai avuti. Quando ho saputo che dovevi partire ero così disperata per la tua partenza che sono corsa piangendo a salutarti a casa dei tuoi nonni. Allora tu per consolarmi ti sei staccata il collettino e me l'hai regalato per ricordo». L'emozione di tenerezza che mi ha del tutto inaspettatamente regalato questo suo ricordo, io l'avevo completamente cancellato dalla memoria, ne valeva almeno 1000 di collettini di pizzo. Tenerezza per lei che per più di 40 anni si era gelosamente custodito dentro il calore di questo episodio. Tenerezza per lei che per più di 40 anni si era gelosamente custodito dentro il calore di questo episodio. Tenerezza per la bambina che ero stata e che si era commossa davanti al distacco e al pianto d'un'altra bambina. Tenerezza, infine, per mia madre, che mi permetteva evidentemente la libertà di regalare un mio collettino di pizzo a un'altra bambina che non ne aveva neanche uno e lo desiderava. Neanche l'assegno più cospicuo poteva valere la ricchezza di tante emozioni. Ha declinato in vario modo la parola silenzio il volume di Alba Marcoli Lettere all'anima, pensieri vaganti e disordinati su Dio, sul vivere, sul morire, edizioni Paoline. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana.